vostri sogni si fanno pesanti. Ricchi, poveri, politicanti, siete figli della merda. Noi scaviamo dentro il buio, vomitiamo sangue sulle vostre verità. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via. Benvenuti tra i rifiuti, non vi cacceremo via.
E benvenuti tra i rifiuti, puntata numero 125, 1 più 2 più 5 che fa più o meno 8.
Preparatissimo.
E l'uomo gatto che è in ascolto probabilmente avrà riconosciuto questo pezzo e ci dirà anche che l'abbiamo già messo qualche puntata fa. Questo è vero
in parte,
nel senso che da una parte anche sono passate un po' di puntate, un po' di tempo, perché da un tot che non tornavamo in onda. E questa canzone poi non è la stessa, perché è la versione originale di una trasposizione, una specie di italiano maccheronico fatto da un programma, un noto famoso programma TV russo, che adesso fra l'altro su YouTube è praticamente rimosso, anche probabilmente per effetti del conflitto in Ucraina e anche più probabilmente forse addirittura per il fatto che il conduttore di questa trasmissione ha dovuto espatriare dalla Russia per le sue posizioni contro la guerra, e che è anche il motivo per cui abbiamo messo questa canzone, oltre perché ha un bel sound. E ci porta sull'argomento che ovviamente, come molte puntate della nostra rassegna dal cassonetto a questa parte, è sempre l'Ucraina, perché noi appunto più o meno siamo succubi di quello che troviamo nei cassonetti, di quello che scrivono i giornali. Poi cerchiamo di non essere appunto limitarci a quello che dicono, ma più che altro cercare di leggere fra le righe, provare un po' a colpi di forbice a vedere cosa si nasconde sotto.
Non che della guerra in Ucraina non ce ne freghi un cazzo.
Esatto, fra l'altro, ecco, diciamo questa premessa anche perché con una minaccia atomica in ballo se ne può fregare fino a una certa, volendo essere anche un po' cinici. Questo è un articolo. Beh, qual è la situazione adesso? Non stiamo qua a fare proprio l'aggiornamento stile, diciamo, la 7 minuto per minuto. Però la situazione, diciamo, rispetto a qualche settimana fa è che si il conflitto sta protraendo, i negoziati sembrano saltati, se non definitivamente, quantomeno per il momento, e ci sono anche degli, come dire, rischi concreti, sempre più concreti, di allargamento degli attori coinvolti. Uno dei fronti, diciamo, dell'allargamento è una questione, diciamo, che potrebbe portare a un allargamento del conflitto, è l'adesione della Svezia e della Finlandia alla NATO. E qui c'è un'intervista dal Corriere della Sera del 16 aprile 2022 all'ex premier di Stoccolma, Bildt, che dice: Svezia una svolta come 30 anni fa, l'adesione alla NATO è ormai nei fatti. E la questione, vabbè, dice il giornalista, chiede: quindi non c'è più ritorno al passato di un'illusione neutralità? Al che l'ex premier risponde: abbiamo entrambi rinunciato, entrambi intendendo Svezia e Finlandia, rinunciato alla neutralità già nel 95, scegliendo di far parte dell'Unione Europea. Successivamente siamo entrati nella Partnership for Peace con la NATO. Tra l'altro è interessante che anche questo accordo della NATO si chiami la Partnership, l'Alleanza per la Pace, da un'alleanza militare, e poi appunto si dice ci sono degli accordi di difesa bilaterale con la Norvegia, che è membro della NATO. Però adesso la situazione è radicalmente mutata. Gli viene chiesta poi se l'opinione pubblica svedese è d'accordo, e l'ex premier dice sì. Il sostegno popolare attualmente è più forte in Finlandia che in Svezia, ma la situazione è in movimento e il numero dei favorevoli anche da noi è in costante crescita. Poi vabbè, gli dicono: ma non bastava l'adesione all'Unione Europea, visto che c'è comunque un trattato, anche una garanzia di sicurezza nel Trattato di Lisbona? E qua c'è anche un po', diciamo, di realismo politico, perché dice appunto, perché se guardiamo, dice, perché non basta l'adesione all'Unione Europea? Perché se guardiamo le realtà militari, i due paesi rilevanti per la sicurezza di Svezia e Finlandia sono gli Stati Uniti e il Regno Unito. Nessuno dei due è membro dell'Unione Europea, che non ha ancora sviluppato una struttura militare, una capacità di deterrenza verso la Russia. Sono convinto che debba farlo, ma per questo ci vorrà tempo. E questo è uno degli scenari. L'altro fronte, tra virgolette, senza virgolette, che è anche un po' stato un po', diciamo, non attenzionato nelle settimane scorse, invece adesso se ne comincia a parlare, è quello del Pacifico. Perché direte il fronte del Pacifico, che sembra un po' un'espressione della Seconda Guerra Mondiale? Perché ci sono delle manovre militari da tempo portate avanti sia da Stati Uniti e i loro alleati, che dalla Cina, e adesso è la marina cinese che presidia Taiwan. Gli USA provocano, punto di domanda, si bruceranno. Le manovre militari ordinate da Pechino in risposta alla visita a Taipei di 6 senatori americani. L'isola è una questione interna, l'Ucraina non c'entra. E sotto c'è anche un articolo sull'intelligence della NATO, attacchi informatici a Kiev, in campo con i russi anche hacker di Pechino. Quindi, diciamo, si sta facendo un po' questa riportare queste voci, per cui la Cina ha già preso una posizione, è dalla parte della Russia, quando al momento la Cina a livello diplomatico dice: noi non c'entriamo nulla con quello che succede in Ucraina, però al tempo stesso, diciamo, non è stata contraria alle sanzioni, o comunque non si è pronunciata sulle sanzioni. Sanzioni che adesso stanno entrando in una fase un po', diciamo, più concreta forse, perché da qualche giorno a questa parte, da domenica praticamente, sono off limits alle navi russe ai porti italiani. Questo è un articolo dell'Arena del 17 aprile. Così il paese si adegua a quanto disposto dall'Europa con le ultime sanzioni decise in ambito commerciale. Al momento non ci sono imbarcazioni interessate. Quindi c'è appunto stop alla circolazione dei tir di Mosca sulle strade, UE divieti all'export high-tech verso la Russia. Al tempo stesso però ci sono delle eccezioni che riguardano i trasporti e aiuti umanitari, il cibo e l'energia, e se teniamo presente quanto è importante, diciamo, il commercio energetico con la Russia, non è un particolare da poco conto, quindi vedremo prevarrà, se la logica punitiva delle sanzioni o la logica anche, diciamo, un po' realistica della dipendenza energetica, che non sembra aggirabile sul breve periodo. Ci si sta muovendo, si stanno muovendo anche su quel piano, con accordi con altri paesi per far avere energia all'Europa, e in questo caso anche l'Italia. Sabato 18 aprile, Corriere della Sera, energia, gas, missioni di Draghi in Africa, tappe in Angola e in Congo. Obiettivo oltre 5 miliardi di metri cubi l'anno. E questa sarà anche un'altra delle conseguenze della guerra in Ucraina, perché la ricerca di nuove fonti di energia, tra virgolette nuove fonti di energia, in altri paesi spinge le spinte espansionistiche anche europee e italiane in quei paesi. E fra l'altro proprio in questi giorni è stato anche un disastro ambientale di una petroliera al largo dell'Algeria, se non sbaglio, che sembrerebbe possa aver disperso anche del carburante in mare. Quindi appunto transizione ecologica, punto di domanda. Fra l'altro questa missione di Draghi in Africa sembra stoppata, almeno a livello della sua partecipazione personale, perché il carissimo Premier Draghi è positivo, non è positivo di umore, ma è positivo di Covid, e questa è una notizia che non avevamo ritagliata, però la riportiamo comunque perché ci è arrivata orora.
Affiorano.
E passiamo invece all'altra notizia, un po' anche questa del momento, cioè le elezioni in Francia, dove si va al ballottaggio fra Macron e Le Pen. Su La Repubblica di sabato 16 aprile c'è un'intervista a chi? A Jordan Bardella, che è definito il fedelissimo di Le Pen. Il titolo è Marine, forza tranquilla, vogliamo cambiare l'UE, non distruggerla. E in soldoni cos'è? Un articolo in cui si mitica un po', cioè prova a mitigare un po' quella che era fino a qualche tempo fa, diciamo, la retorica e il programma lepenista. Quindi non più, diciamo, la Frexit ma una riforma dell'Unione Europea, non più uscire dalla NATO ma avere una maggiore autonomia all'interno del patto atlantico, però dopo che finirà la guerra in Ucraina. Non essere contrari, non più filo Putin, ma addirittura c'è una risposta abbastanza provocatoria di questo vice della Le Pen, che dice fino a prova contraria. E Macron, che parla in settimana con Putin, che l'ha invitato a Versailles appena letto, ha insistito sulla cooperazione necessaria fra Francia e Russia. Nel 2017 la Le Pen parlava di alleanza naturale con Mosca. Non si possono rileggere vecchie dichiarazioni nel contesto di oggi. Questo è un po' una cosa alla Salvini, diciamo, ecco, è sempre quell'effetto ucraino della situazione sui partiti dell'estrema destra europei. Tutta l'intervista però, a parte finale, è incentrata su cosa? Sul fatto che non c'è alternativa, sul fatto che o si vota Macron o si vota Le Pen. E questo vice da Le Pen dice: nella bolla dei media si sente lo slogan tout sauf Le Pen, tutto tranne Le Pen, ma nel stadio sento tout sauf Macron. La sfida è fra patrioti e globalisti. Macron è il rivale ideale, è il nostro opposto, e questa volta ha un bilancio di governo in cui dovrà rendere conto. Ma sembra che non tutti siano, diciamo, concordi su questa visione un po' manichea del o sei con lui o sei contro di lui.
Infatti lo leggiamo sul Corriere della Sera del 16 aprile, ma potremmo saperlo anche magari girando per le strade della Francia.
E non quelle dove gira il vice della Le Pen, evidentemente.
Evidentemente no, perché ci dice appunto che ci sono varie mobilitazioni studentesche o comunque universitarie che avanzano, dice quell'articolo, il grido di siamo tutti antifascisti in un italiano internazionalista, e né con Macron né con Le Pen, che effettivamente le soluzioni proposte, diciamo, dal sistema elettorale sono effettivamente quelle due. Poi che le persone siano effettivamente divise anche loro in questo
dubbio,
questo binarismo, sì, è tutta un'altra questione. Infatti sembrerebbe proprio non essere così. C'è stata una manifestazione degli studenti riuniti in assemblea nella Sorbona occupata, una manifestazione che sarebbe fino a qualche tempo fa stata diretta solo contro Le Pen, ma ora invece appunto il grido è né Macron né Marine Le Pen. Sembrerebbe che questi ragazzi dicono appunto si dichiarano antifascisti, ma non vedono in Macron un'effettiva figura antifascista, ma lo giudicano come affamatore del popolo e interventista. Adesso mi sono perso qua, dov'è che c'era un po' una sfilza di
aggettivi
colorati,
gialli, un po' anche jaune forse.
Tra l'altro, se posso,
vadi
prego.
Gli studenti hanno occupato l'università e grandi ultime mobilitazioni in Francia l'anno scorso, mi sembra, quelle contro la legge della sicurezza globale, la sicurezza globale, che interviene molto nella, diciamo, salvaguardia un po' così senza controllo degli sbirri dal loro operato, ma dentro c'erano altre cose, per cui c'era l'introduzione del reato per occupazione dell'università, tra l'altro.
Eh sì, infatti anche la Francia con Macron, come anche prima, anche lei sta andando avanti inesorabilmente verso una più leggi repressive, insomma, difficilmente diminuiscono.
Non c'è stato bisogno di una Le Pen, diciamo, ecco, per avere leggi più repressive.
No, quelle aumentano inesorabilmente da secoli. E comunque sì, appunto, c'è stata una protesta dove circa 150 ragazzi hanno bloccato l'accesso all'università, che è stato poi riaperto questo accesso con il violento intervento di alcuni militanti lepenisti.
Quindi diciamo di fascisti, fondamentalmente.
Sì, non si dice quanti erano. E poi continua l'articolo dicendo appunto che il clima di insurrezione nell'università, lo ribadisce in realtà, perché l'ha già detto, è rivolto pure verso Macron, appunto servo del capitale, complice della catastrofe climatica e tanto altro. Ma più in generale, dice, c'è un sentimento che si sta un po' diffondendo, che non è semplicemente contro Macron e contro Le Pen, o diciamo nell'essere contro, sia contro Macron sia contro Le Pen, è in sintesi un sentimento in generale che diceva contro il sistema istituzionale francese, anche volendo di critica al sistema elettorale che impone un ballottaggio dove si è chiamati a votare uno o l'altro, e quindi incitando, tra l'altro come si vede poi anche nei comizi elettorali, a non votare perché si ammira una persona, ma perché si odia l'altro.
Infatti il voto contro, diciamo.
Infatti anche
voto utile.
Come dicono alcuni politici della sinistra francese, quello che dicono è: non possiamo permettere che Le Pen vinca, bisogna votare Macron. Ma comunque gli striscioni che compaiono in giro sono diversi. Ad esempio, contro le elezioni, spuntano nelle università anche direttamente, invece che senza dover dire né contro le elezioni, un po' per
denunciare. Tutto il pacchetto, diciamo, tutto compreso.
Pacchetto completo.
E comunque da notare un titolo della Repubblica di qualche giorno fa, del 16 aprile, in cui si dice i furbetti del Cremlino, ecco, gli oligarchi che eludono le sanzioni. Che
Concelli.
È una bella trovata, diciamo, lessicale, perché unisce i furbetti del cartellino, no, quelli che timbravano per entrare in ufficio, per uscire, per prendere i soldi del lavoro senza andare in ufficio, e i furbetti del quartierino.
Proprio un po' quasi
molto riecabile, devo dire, complimenti personali per la scelta. Diciamo che ecco, non... Sì, furbetti del... è un po' un altro livello, i furbetti del Cremlino direttamente dal parchetto agli yacht alla faccia dell'evasione fiscale, diciamo, cioè è un po' un'altra cosa, ma vabbè, ci dice un po' del clima che c'è anche sui giornali. I furbetti del Cremlino comunque sarebbero gli oligarchi che riescono a girare le sanzioni europee e internazionali. Questa è la definizione del furbetto del Cremlino.
Ma rimaniamo o torniamo in Russia, come volete, perché qualcuno è rimasto seriamente offeso. Stiamo parlando
di altri furbetti.
Di altri furbetti, ma non lo so. Ma stiamo parlando dei cari amati alpini. Perché, tanto appunto, per rimanere tra gli alpini e la Russia, sarebbe entrata in vigore la legge che istituisce la giornata
dell'eroismo alpino.
L'eroismo alpino.
A gennaio.
Data, tra l'altro, infelice, il 26 gennaio, che celebrerebbe l'invasione di non mi ricordo quale città nella Russia ucraina, tra l'altro, da parte di alpini diciamo mandato della guerra fascista e nazista, invasione peraltro che causò, senza farla conta dei morti, però causò anche, stiamo parlando di svariati milioni di morti, che appunto celebrerebbe l'eroismo, il senso di sacrificio degli alpini. Forse non è un caso che qualche giorno dopo, nella città di Rossosk, scusate, chiedo scusa ai russofoni per la pronuncia, in cui appunto per, diciamo, segno di rapacificazione negli anni 90 gli alpini costruirono un asilo in questa cittadina, con tanto di monumento, con una stella rossa, con una stella dell'Armata Rossa e la fiamma, la penna nera, scusate, degli alpini, il monumento, ecco, è stato, come dire, ribaltato, con tanto di Z, che è un po', diciamo, il simbolo della rivalsa dell'esercito russo. Non solo lì, ma anche un ponte, sempre lì inaugurato con tanto di sostegno degli alpini lì in quelle zone. Non è stato lì, chiaramente non è stato distrutto il ponte, ma è stato, come dire, murato il simbolo degli alpini. E gli alpini si dicono amareggiati, eccetera, eccetera, perché senso di riappacificazione, tutto che si era costruito nel tempo, viene meno, ma dicono, insomma, sono degli estremisti, perché abbiamo sempre avuto una buona accoglienza da parte della cittadinanza. Cosa che, unendo i puntini, ecco, dice che i cari amati alpini che
abbiamo sempre avuto una buona accoglienza.
Esatto.
Fin dai tempi dell'occupazione.
Fin dai tempi dell'invasione hanno mostrato senso di sacrificio. Ecco. Ma rimanendo nella così esaltazione,
saldi,
da parte della stampa nostrana, ma soprattutto la nostra,
per le nostre grandi forze armate,
che dopo un grappino, sì, a questi qua gli passa tutto, diciamo,
esatto, le nostre gigantesche forze, esatto, armate, le nostre immense forze armate.
Ma l'arena non demorde, e se non c'è almeno 4 articoli di esaltazione dei nostri uomini e donne in divisa,
no, che sono dei giganti.
La redazione non è contenta e quindi per in onore della festa della liberazione a Bussolengo in questi giorni potete andare, non andateci, a ammirare una mostra di modellini, miniatura, a quanto pare ben fatti, di vari... di
se
vari,
lo dice l'arena,
ben fatto!
Di vari, ma c'è una ricostruzione di un aeroporto statunitense, poi Ferrari, eccetera, ma soprattutto veicoli delle forze armate, questo per in onore della celebrazione. Della
un po', no?
Festa della liberazione,
così proprio
collegamenti proprio un po' che volano,
sì, sì,
no?
Perfetto.
Ah, 25 aprile forze armate,
ci vuole dire, cos'era? La, fine, la guerra, guerra, forze armate. Pam.
Forze armate,
forze armate,
fatta,
forze armate, forza.
Passiamo a parlare delle forze armate, che però non si chiamano forze armate, ma si chiamano forze dell'ordine.
Che non sono in miniatura.
E non sono
purtroppo
in miniatura,
no?
Ma sono armati comunque.
Non sono dell'ordine, ma sono armati.
Sono armati e armati, diciamo, contro un nemico interno o a tutela del nemico
degli amici
interno per il nemico anche se interno
che volano nel futuro, come leggiamo in questo articolo della Stampa di martedì scorso.
Fantascienza?
No, purtroppo non è no. Fantascienza, è quotidianità, nuova quotidianità, la nuova normalità. Che è simile alla vecchia ma con delle innovazioni tecnologiche in più, e infatti è di quello che si parla, perché è in arrivo un nuovo elicottero che è in grado di seguire gli eventi a terra da quote molto alte, fuori da vista e udito, indagini più semplici e complete. E questo articolo inizia direttamente con il motivo che ti fa dire: ah, vedi che allora serve. Di solito prima ti dicono c'è questa innovazione di controllo, però può servire anche. Invece qua partono subito con a toccare le corde. Accadeva qualche settimana fa nelle più sperdute campagne di Canicattì in Sicilia, provincia di Agrigento. La polizia ha sorpreso in un casolare un combattimento di cani e ha arrestato 25 persone. Sono stati salvati 6 pitbull. Sembra una storia come tante, anche minore con i tempi che corrono, ma merita di essere raccontata perché c'è un retroscena che non è molto raccontato sul momento. L'appuntamento criminale è stato seguito in tempo reale dalla polizia attraverso un elicottero di nuova generazione, ed è di questo che vuole in realtà parlare l'articolo.
Mi frega un cazzo del resto, proprio.
Che non è soltanto un velivolo migliorato rispetto al passato, ma una dotazione ultra tecnologica che permette alla polizia di monitorare quel che accade a terra da altezze inverosimili. Al punto che i convenuti nel casolare di Canicattì non si erano nemmeno accorti di avere un elicottero sulla testa. Con i sensori e le telecamere in dotazione, racconta il responsabile delle parti di volo di polizia, siamo in grado di forare le nuvole e di seguire quel che accade a terra da quote molto alte, fuori dalla vista e dall'udito. Si racconta, ad esempio, racconta poi questo responsabile delle parti di volo, di quando si è cercato di catturare un killer mafioso, Bernardo Brusca, che però è abortito come si dice, l'appostamento, usano questi termini, perché un elicottero fece un passaggio il giorno prima dell'eruzione e latitante si dileguò. Con i nuovi elicotteri di ultima generazione, che volano altissimi ma vedono meglio di prima, rivoluzionari rispetto ai primi velivoli della polizia di 50 anni fa, il rischio è quasi scongiurato. L'elicottero AV, V nel senso di AW-139, è un gioiello di tecnologia italiana prodotto dalla solita Leonardo. Può portare fino a 15 persone e raggiungere i 300 km orari. È fornito di visione infrarosse, comunicazione satellitare, telecamera ad altissima definizione. In pratica, restando a quote elevate, la telecamera è in grado di leggere la targa di una macchina e perfino il cellulare di un sospettato. Un grande fratello che scruta dal cielo. Ne sono successe di cose dal 1852, quando è nata la polizia. E la fine del primo articolo è inquietante e ci ricorda che sì, la polizia italiana è stata istituita nel 1852.
E di cose ne sono successe dal 1852.
Tra cui una festa della liberazione, da cui però non ci siamo liberati, di questa polizia, già istituita appunto ogni prima, che è rimasta la stessa. E va avanti quindi nella seconda parte, 170 anni di storia di polizia, ma più che mai proiettati nel futuro. La polizia, che celebra la sua fondazione nel lontano 1852, lo ricordano, è attentissima alle tecnologie che nel nuovo secolo hanno fatto fare uno scatto in avanti alle indagini. Impronte, sangue, tracce biologiche, intercettazioni, geolocalizzazione. Il capo della polizia, Lamberto Giannini, è indubbiamente contento del ruolo dell'innovazione tecnologica. Eppure, gli ultimi due anni, sotto il peso della pandemia, le restrizioni, la crisi di tanti settori e una rabbia generalizzata, sono stati segnati da un rapporto difficile tra l'autorità, ammette. Segnatamente quella di polizia e vari settori della popolazione. Gianni è consapevole che questo rapporto va in qualche modo...
Gianni, no. Si dà del tu.
Il nostro caro amico Gianni.
Sì, viene umanizzato. È consapevole che questo rapporto va in qualche modo ricucito, specie nei giovani è palese una certa insofferenza alle regole.
Ma quante sberli ricucirei quel rapporto proprio?
Particolare attenzione è stata rivolta ai giovani, prime vere vittime di un fenomeno sociale di così difficile declinazione. Certamente abbiamo vissuto con rammarico episodi di violenza e di intolleranza nei confronti degli uomini in divisa, che sono da condannare con assoluta fermezza. Ma ritengo che le donne e gli uomini di polizia di Stato abbiano saputo mantenere la rotta in una situazione in costante evoluzione, senza mai perdere contatto con i cittadini più giovani, con tenacia, un pizzico di fantasia.
Sì, perché loro non sono stati
molto
giovani.
È interpretabile questo pizzico di fantasia. E la ricerca di un linguaggio comune, grazie anche al ruolo determinante giocato dai social. Il ritorno alla normalità sarà l'occasione per esserci ancora più con più forza e determinazione a fianco delle altre istituzioni, prime fra tutte la scuola, infatti l'abbiamo visto, sempre più presenti nella scuola, con lo scopo di riavvicinare le generazioni di domani ai valori della legalità, della giustizia e del rispetto delle regole. Sono sicuro che avremo la loro fiducia. Un balzo avanti, come questo della tecnologia, ritorna sull'argomento Gianni, che era inimmaginabile nel 1971, quando furono istituiti i primi reparti di volo della Polizia di Stato. Nel corso di questi primi 50 anni la strada percorsa in termini di innovazione tecnologica è stata molto lunga. Oggi i mezzi aerei volano da soli e i comandi di volo, ben impostati e gestiti dall'autopilota, consentono al mezzo di fare qualsiasi cosa senza l'intervento umano. Eppure, al vertice, non sottovalutano quanto conti ancora il fattore umano. Dobbiamo sempre considerare che la capacità umana di elaborazione non è minimamente paragonabile a quello che la tecnologia può mettere a disposizione. Vabbè, fa tutto un discorso per ricordarci che, anche se le tecnologie sono quelle che sono e sono terribili, c'è sempre qualcuno che le fa funzionare.
E c'è sempre un
bisogno di qualcuno che fa funzionare.
E c'è sempre un cuore che batte.
Eccoci qua, restiamo in Italia, sempre più nell'ambito circoscritto localmente. Si parla di nazione, ma anche di locale, di Verona e non solo, di linee ferroviarie. Parliamo della TAV, che sta subendo grandissimi ritardi e stanno sorgendo parecchi problemi. TAV e gare deserte, Roma aggiorna i prezzi e blinda i cantieri. Arriviamo da un paio di gare d'appalto saltate, perché nessuna delle ditte, nessuna ditta ha presentato una domanda per accaparrarsi questo appaltone. E il governo entra giustamente in crisi, dice che cazzo facciamo adesso, ci si è messo il rincaro dei prezzi dato anche dalla guerra, dicono, dando un paio di cifre, c'è l'84% in più del rincaro sulle materie prime, appunto. Il balzo dell'84% ha riguardato l'acciaio, per esempio, e tanti altri materiali armanti per costruire questa maledetta linea ferroviaria, che in nessun modo si vuole far saltare. Ormai è partita e nel nostro caro piano nazionale di ripiglio e resilienza consigliamo di ripigliarsi un po'
a ripigliate
più che di riprendersi. E, una delle basi, appunto, non si può, di questo progetto, come la TAV, non può correre il rischio di rimanere incompleta.
No,
ormai la cazzata l'abbiamo fatta e adesso dobbiamo, a costo di rimetterci di tasca nostra. Sono stati stanziati 66 milioni per le basi d'asta, appunto, per tutto l'armamento solo della linea Brescia-Verona. Perché non bastavano i 60 milioni, appunto, nessuno si è presentato, ha detto vabbè, mettiamoci altri 6 milioni. Va avanti dicendo, appunto, oltre a l'aumento per le gare d'appalto, ci sarà una riforma cioè l'adeguamento del prezzario, che tiene conto, appunto, degli aumenti stellari delle materie prime. Per evitare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, oltre che dell'energia, il governo ha messo a disposizione ulteriori fondi per assicurare le compensazioni alle imprese e quindi realizzare il piano anche a prezzi maggiori. Ci rimetteremo pure, a costo di farla, ci rimettiamo un sacco di skate, come se già fossero spiccioli quelli di cui stiamo parlando. Il ministro delle infrastrutture, inoltre, pochi giorni fa ha inviato una circolare alle principali stazioni appaltanti pubbliche, ANAS e Compagnia Bella, invitando, citiamo, a procedere il più tempestivamente possibile al pagamento alle imprese delle compensazioni sui contratti in essere dovute agli aumenti dei prezzi dei materiali verificatisi nel 2021. E per le gare nuove, perché appunto i prezzi già salivano dal 2021, in questo mese è diventato un problema inaffrontabile. Per le gare nuove le stazioni appaltanti devono procedere ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per gli imprevisti, senza attendere la distribuzione del fondo creato col decreto legge del 2021, che interviene solo qualora le stazioni appaltanti non dispongano di risorse sufficienti. Quindi ci dice: sì, pagate le ditte, ma quei soldi vostri noi non li mettiamo, li potete usare solo se rischiate il fallimento. Una soluzione abbastanza problematica e preoccupante, ci chiederemo dove si arriverà. E, si parla anche di ampliare l'affidamento diretto alle ditte qualora le prossime gare d'appalto non verranno compiute, non arriveranno alla fine. E questo è un bel problema. Intanto i cantieri sono aperti, gli scempi sono ormai alla luce, cioè li vediamo un po' tutti, toccano un po' tutti i territori, e il ritardo su questa sulla completazione di queste cose slitta e va e vola, e chissà quando completeranno questa cosa.
E adesso entriamo nella fase veramente croccante della puntata, in cui si parla degli argomenti, quelli che scottano, quelli che sono di difficile interpretazione e commento.
Scottano come i piatti. Diamo un piccolo indizio dei personaggi di cui andremo a parlare a breve.
Di minchia in serie, culi spenti sempre in ferie, si atteggiano a pezzenti, fanno i pusher in piazzetta, con i soldi di papà dalla sua cazzo di fabbrichetta, tossicodipendenti che si vendono le case, per comprare i propri dischi e il polase, cercando di dimenticare i fischi e le offese, fotocopiatrici viventi, mano al satanismo, non beccano un tempismo, manco con l'autorap, tommi tommi cacchi cacchi, come monti, finti tonti, fatti più dei conti, babbioni in crack, con più visualizzazioni di pack, fanno le superstar, con poco sale in zucca, basi tipo Kiss, Milice, versi brutti, cacca secca e buona camicia a tutti. Profumo di dolce gabbana, bambe e lacca, fanno i leoni come Simba, ma li fotte pure vacca, stanno con la bocca in culo e il culo in bocca.
Noi, 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 ma, come voi, come voi puttani.
X-Factor, nel tractor, tutti forti come Thor. Specie sotto metadone, farebbero di tutto per i soldi, tipo quel coglione di Castoldi, sempre in vacanza come Boldi. Hanno il verbo del somaro, pugnette come i versi di Pezzali, macchiette più di Alvaro, Vitali, ma c'è Vitali. Fanno più pose e bocchini di signorini, con lo stile di Masini. Minchia tenta di scalare il monte, ma le muse sono già pronte. Nulla di nuovo all'orizzonte, stanno parruccati più di Conte. Tutta sta cacciara, col coraggio il gruppo di Pale Chiara, miraggio come nel Sahara, sintesi in estasi per l'effetto Kamasutra, sulle rime del quartetto Cetra, i campioni come un tempo dall'Ara, l'arte del rap spiegata dallo scrondo, che da tempo porta il buio nel mio mondo, rime buone per la crazy, ma you must be crazy, ma...
Siamo stati fregati, citando Star Wars, è una trappola. Siamo andati di recente a un concerto all'apparenza innocuo di un noto cantante, cantautore italiano, Marco Castoldi, in arte Morgan, e in occasione del Vinitaly, evento da mille Sky, finanziato dal comune.
Discutibile, insomma,
un discutibile evento per un concerto altrettanto abbastanza discutibile, però appunto all'apparenza innocuo, dietro invece c'era un bel trappolone. Siamo stati fregati. E cosa succede? Pochi giorni dopo, forse il giorno dopo, iniziano a uscire gli articoli dell'artista candidato per poche ore assieme a un altro caro personaggio all'Italia per scempi e schifezze varie, Sgarbi, si candidano in lista con Sboarina.
O meglio, per precisione, per amore della pignoleria, Morgan sarebbe dovuto candidare con la lista di Sgarbi a
in
favore
appoggio
di
Sboarina. Al Sboarina, il sindaco uscente. Esatto, questo è stato un progetto durato qualche ora, forse il tempo di una sbronza durante una cena, appunto in questi giorni di avvinazzamenti.
E sono state lì, vieni in lista, sei un grande.
Il giorno dopo invece
Morgan si candida per Sboarina, invece no, arriva lo stop in serata e il suo amore cambia. Peccato, dice, se il sindaco ha detto di no per colpa di 4 hater sui social, beh, forse serviva una visione politica più ampia. Cosa farò? Din dan dan dan. A questo punto sono io che non voglio più partecipare.
Non siete voi che non mi volete,
orgoglio,
sono io
a manetta. Mi dispiace per i veronesi, che sono persone intelligenti e che con me avrebbero avuto un'occasione di rinascimento culturale.
Modesto,
modestissimo, sì, proprio un uomo che si è fatto da solo. Qui si dice, si tira fuori la vecchia lite con Tosi nel 2010,
storica.
Dopo, sì, una storica lite, dopo alcune dichiarazioni sull'uso legittimo della droga a fini antidepressivi, detta la Morgan, aveva decretato in seguito a queste dichiarazioni l'annullamento da parte dell'allora sindaco Tosi del concerto in programma Teatro Romano. Ora, appunto, doveva candidarsi a sostegno di Sbarina come capolista di Apro Rinascimento, il movimento politico di un altro istrione della vita politica e culturale, qui dicono Vittorio Sgarbi, dato appunto l'impegno di Morgan, insomma, nasceva da una sorta di affinità elettiva per Sgarbi, e da lì, per quasi magia, per proprietà transitiva, discende alla città di Giulietta. Minchia, che culo, ce li abbiamo tutti noi. E niente, viene un po' interpellato qui in questo articolaccio, dove dice: corre a sostegno di Sgarbi, una delle poche persone con cognizione delle proprie idee, con il coraggio di non essere allineato alle imposizioni dall'alto, in un'Italia ormai non più sovrana, costretta a dire solo signor sì, o a giudicare un paese esanime che non ha più forza vitale né energia creativa. Sgarbi invece è promotore di creatività e del verbo, inteso come motore di una società dinamica e prospettiva, portatrice di idee. Cioè, una cosa allucinante. Lei sostiene Sgarbi, ma si candida a Verona, conosce questa città, le chiedono, e gli dice che sì, c'è stato mille volte e mi hanno sempre accolto splendidamente, e quindi mi butto e mi candido in questa scempio. Arriviamo alle domande finali, tagliamo tutto questo pippone sul suo amico Sgarbi e Sbarina, che neanche l'ha conosciuto, sì, probabilmente sì, ma la sera stessa, appunto, alla cena, gli ricordano che Sbarina è di Fratelli d'Italia. Anche lei è di destra? Lui dice: destra, sinistra, non ci sono più Almirante e Berlinguer. Le sedicenti forze di sinistra non corrispondono più ad alcun modello politico o filosofico. L'impianto ideologico non esiste più neanche a destra, dove non si inneggia al ritorno del fascismo, ma si ragiona sul mercato libero. Conclude: in questo panorama tutta la mia stima a Giorgia Meloni, l'unica che fa opposizione. Io non ho parole per queste prese di posizione, e speriamo che questa notizia ancora da capire, da accertare, di un candidato cioè senza la lista con Sbarina, ma un candidato improprio, non avvenga.
E c'è un altro trafiletto, in cui un altro articolo che vi risparmiamo, però c'è, ecco, interessante come invece sulla base di quello che è successo c'è state le altre prese di posizioni, fra cui appunto Tosi, che ovviamente butta un po', sparge un po' la zizzania, dice: volevano un nome famoso perché sono in crisi di popolarità. E poi c'è un tale invece, Andrea Baccica, che dice: il Corriere di Verona, in difesa di Morgan, ieri è sceso in campo un esponente della destra a destra. Non ho mai creduto che il sindaco Sbarina candidasse Morgan. E che come difesa non è che sembra proprio molto buona. Ma vedo che la sinistra, che è per la liberalizzazione dei stupefacenti, non ha esitato a criminalizzare il cantante, bollandolo incandidabile perché anni fa mise una tossicodipendenza. Assieme al deputato leghista Vito Comencini, Baccica invita sia i consiglieri di sinistra che tutti i candidati alle amministrative, me compreso, a farsi gli esami antidroga e, in caso risultassero positivi, a rinunciare. Che è un po' una fissa di questo e di altri suoi, diciamo, compagni di lista, compagni, camerati di lista, su farsi i test antidroga. Vogliono fare così i test antidroga assolutamente a tutti i costi. Vabbè, siamo anche curiosi dei risultati, se venissero fatti.
Che li facessero una volta in consiglio comunale, non nelle scuole, magari.
Forse già sarebbe un bel punto di partenza.
O nei posti di lavoro, ecco,
mettiamola così,
magari
in quelli di blocco.
O nelle questure.
Finché se li fanno loro, magari. Ma fateveli anche quanti volete, insomma. Vabbè, questo era la vicenda Morgan. Thank you. Ma questo era fumo negli occhi, era una cortina fumosa, era uno specchietto per le allodole.
Perché?
Perché il succo è un altro, la partita non è fra Morgan versus resto del mondo.
Ma per i veri nostalgici
c'è la sfida è Sbuarina, Tosi e Tommasi. Questo è il trittico, il trio. E come un po' ci viene la suggestione francese sul fatto che non c'è un'alternativa in realtà, perché è tutto un po' uno stesso minestrone, anche in questo caso, pur l'Arena cercando di non far vedere questa cosa, nei programmi a confronto, una rubrica dedicata alle elezioni, si parla di cosa? Di traforo delle torricelle. Ripeto, traforo delle torricelle.
Traforo
una
di cosa?
Delle torricelle. Una vecchia idea che però non sembra essere stata mai di fatto accantonata filata del tutto. E cos'è il la questione? È che sono tutti e tre d'accordo, tutti e tre principali candidati sono per il traforo con delle sfumature. Federico Sbuarina dice che appunto, anzi ha detto Sbuarina proprio imperioso, dice: due le cose certe per il traforo. La prima che io lo voglio fare. La seconda che il progetto megalattico e costoso e quattro consigli targato amministrazione Tosi è stato dichiarato morto il 7 aprile 2017. Date, numeri. 7 aprile 2017, morto il progetto. Quindi
cose
ovviamente
concrete,
è tutta colpa della precedente amministrazione. Non hanno fatto le cose bene. Io lo voglio fare, lo farò bene
ed
se voi mi
certa,
votate. Certa, certissima, non si discute. Flavio Tosi invece cosa fa? Il contrario, dice.
Il fautore delle idee.
Caccia ad altri fondi col PNRR, dice. Ripartire da Poiano per collegare la Valpantena e la Valpolicella con una galleria. Io nel 2013 giudicai la gara. Ma però è stato tutto per le difficoltà economiche dell'impresa. Io però ripartirei come minimo col progetto di una galleria da Poiano a di Cozzi, con quattro corsie, due per senso di marcia, utilizzando 53 milioni l'autostrada A4. Ma poi puntando a ottenere i soldi con il PNRR, dice fra l'altro, la butta lì, dice che Sbuarina non ha partecipato al bando per i fondi del PNRR, mentre Padova per potenziare la sua tranvia ha portato a casa 335 milioni.
Cosa si è fatto scappare quel
e quindi la lascia, dice non è affidabile quel ragazzo, non è
dorme.
Io posso fare le cose, io posso portarvi i soldi, perché parla di cosa anche del filobus e dice bisognerebbe, dice è d'accordo sul farlo, lo vuole e ci crede ancora. Però bisognerebbe arrivare a un mezzo elettrico, ma interamente senza fili. Quindi cioè, insomma, il filobus senza solita cialtronata che ci abbiamo già Arena ci ha abituato in riferimento a Sbuarina. Se sono aggiunto a Sbuarina, non si può dire che il filobus non si fa, allora è un filobus senza fili. È un po' l'imperatore nudo che è vestito e tutti dicono che è bel vestito che ha l'imperatore, anche se è nudo. È un po' questa cosa qua. Damiano Tommasi, invece, è di sinistra e dice galleria breve e occhio ai costi, cioè la facciamo
con moderazione,
però sì, non, niente cose una futuristiche, niente zang tum tum traforo, no, così no, una cosa un po' più,
i martelli pneumatici verranno silenziati,
un po' più ecologica, ecco, e va rivisitato nell'ottica della sua effettiva, dice sicuramente va rivisitato nell'ottica della sua effettiva utilità. Che cosa vuole dire rivisitare un'opera sulla sua effettiva utilità? Serve? No, non lo facciamo. Però lo facciamo. Allora, vabbè, insomma, non
dato
è chiaro
che va di moda questo.
Sono tutti a favore del traforo, come sono tutti a favore di qualsiasi, diciamo, grande schifezza che queste giunte hanno fatto in molti anni. Tutti e tre, non ci si può aspettare nulla di meglio.
C'è un'altra sfida dove si vedono
ancora
in fila, ancora loro,
sempre
i principali tre candidati che non sono appunto dove non c'è Morgan, ma
e neanche
sono
Sgarbo.
Chissà cosa dirà Morgan
Damiano
su questi
Tommasi,
argomenti.
Federico Sbuarina e Flavio Tosi
a colpi di
giudizio sul vino e preferenze del cibo migliore in questo
Mamma
caso
mia.
Perché Gruppo Atesis, che ricordiamo di cui fa parte l'Arena e di cui fa parte il giornale di Vicenza,
il giornale di Brescia.
Brescia e forse anche qualcos'altro,
e Telearena e Telemantova,
esatto. Spesso gli articoli sono uguali sia a Verona che a Vicenza, succedono.
Abbiamo già constatato questi fatti.
Vabbè, comunque tutto finanziato da vari imprenditori della zona che hanno posto un loro stand al Vinitaly che è stato un successone, però ce lo dicono loro stessi sui loro giornali, quindi
è stato un successone.
Te lo dico io. Proprio c'è un mare di applausi, dicono, però fa lo stesso, senza pensare a quello che dicono loro di loro stessi. Vediamo cosa hanno detto i tre candidati a il gruppo
sottoposti
Artesis
a domande concrete
stringenti,
quali
siccome erano avvenite lì, appunto, niente urne. La sfida a casa Artesis è quella del vino. In attesa del voto del 12 giugno per le elezioni amministrative, i tre principali candidati sono stati ospiti, appunto, al Vinita. Niente politica, però, almeno per questa volta.
Solo Gotti.
Cercando qualche curiosità tra le loro preferenze nel bere e nel mangiare. Con l'ex calciatore del Verona, che è diventato anche un produttore di vino nella sua Valpolicella. E dice: amo il ripasso, e quindi non potevamo non farlo. Produciamo due linee, una appunto il ripasso Anima Candida, dal soprannome dell'ex giocatore ai tempi della Roma, io non lo sapevo, e l'altro è l'Amarone 17, che mi immagino
la sarà la sua maglietta.
Questo non lo dice, però sì, sarà la maglietta, quindi comunque un po' megalone anche lui.
Marketing, brand.
Ecco, sceglie il ripasso anche Federico Sbarina.
Però non quello di Tommasi, però.
Quello di Tommasi. O forse beve quello della cantina Tommasi, che però non è.
Non è quella di Tommasi.
No.
Uno sfottò.
Però quindi su questo un po' si trovano i rivali. Però
Tommasi dice: occhio ai costi.
Dice ok costi, ma non dice
quello
non almeno qua non ci riportano preferenze sui cibi. Mentre invece Sborina aggiunge che col ripasso ci va la carne. Il ripasso va in abbinata alla carne. Mentre per i piatti di pesce Sborina va sul sicuro con un durello. Flavio Tosi invece ha svelato il suo amore per il bollito con la peara. Svelato.
Originale,
esotico.
Io che originale proprio, ma anche per le trippe alla parmigiana,
grande, non alla veronese, alla parmigiana, questo originale forse,
o anche in brodo durante la presentazione del libro di Charlie Gnocchi.
Gnocchi col brodo, insomma, o brodo con gnocchi.
E vabbè,
agghiacciante.
Comunque, visto il Kodakons ci ha mandato un messaggio, visto che è stato detto il nome di una cantina, adesso dobbiamo elencare tutte le cantine
del
e
mondo,
tutti i tipi di vini. Ma non lo faremo in realtà.
Non oggi, non è questo il giorno.
L'altra volta.
Ma stasera alle ore 2:30
state
di notte,
connessi.
Se vi connettete,
vi diremo tutte le cantine.
Esatto.
E una notizia dal passato recente, non abbiamo parlato perché non eravamo in puntata in quella settimana. Il caso dei falsi vaccini a Verona, il medico dei falsi vaccini dal carcere va ai domiciliari. E in sintesi, questo medico di base faceva dei falsi attestati di vaccinazione, nel senso, meglio, gli attestati erano veri, nel senso, o erano verosimili, non faceva i vaccini, esatto, e si faceva pagare. Non si faceva pagare dalle forze dell'ordine, cosa tra l'altro che è decisamente, almeno a mio parere, molto più spiacevole del fatto in sé. E, per non essere denunciato, per avere delle coperture, diciamo, però non è bastato perché è stato effettivamente poi indagato. Addirittura gli hanno messo delle microspie nello studio, perché ci sono delle foto sui giornali, appunto, delle telecamere all'interno dello studio medico. Messe dai NAS, che anche lì, fra l'altro,
amici, poi
di tutto quello che si può pensare anche della faccenda, però ecco, che vengano messe delle telecamere nello studio di un medico è anche abbastanza un po' inquietante, se pensi ognuno che va dal suo medico per i fatti suoi e c'è una telecamera dei carabinieri che riprende le conversazioni e filma tutto. L'altra notizia in riferimento alla questione dei vaccini è che stanno arrivando, anche se il Green Pass non è più in vigore, o meglio, non è in vigore per molte cose, dal primo maggio verrà tolto anche da altre, stanno arrivando adesso le multe a 26.000 veronesi che non hanno over 50 che non hanno fatto il vaccino. Le famigerate cartelle di Equitalia, che sono male abbastanza annoso purtroppo, e niente, questo insomma altro che un medico che fa i vaccini falsi, il problema forse sono anche altri.
Es ist 2 Uhr und 5 Minuten, Südwestfunk Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. Sie betrifft Baden-Württemberg, die Landstraße 1100, Neckarsulm-Heilbronn. Hier ist nach Unfall die Straße völlig gesperrt, beide Richtungsfahrer in zweiter Höhe.
Andiamo avanti, perché qua la puntata è bella.
Avanti col Cristo!
Avanti il prossimo. Andiamo a Negrar, ce ne andiamo tutti quanti laggiù a contargli, a guardare i loro contatori elettrici, e si misurano consumi elettrici dimezzati in 4 anni per la pubblica illuminazione del comune di Negrar di Valpolicella. E di conseguenza dal 2018 diminuzione costante delle emissioni di anidride carbonica, risparmi sulle bollette pari a 60.000 euro anni grazie alla stipula di contratti convenienti, spinta verso le fonti rinnovabili, via un cambio drastico di illuminazioni che ormai colpisce appunto tutta la zona, tutto il comune di Negrar, non solo, anche a Verona c'è tutto un piano di illuminazione nuova e di sostituzione delle luci, dalle luci alogene, sì, si chiamano così, penso di sì, quelle gialle per capirsi, con lampade a neon che riducono sensibilmente il consumo, oltre, vabbè, cioè il lato che va dalla parte a favore, diciamo, del controllo, della pulizia, dell'ordine, che tanto si mira a soddisfare a Verona, appunto, di aumentare la visibilità anche degli angoli più bui, si tiene un occhio ai conti e l'altro alla tutela del pianeta, sostituendo appunto queste vecchie lampade con quelle nuove, molto più efficienti, efficaci ed efficienti. E il lato interessante che esce da questa cosa è una sfida alla base di scelte che stanno portando benefici energetici, climatici e di spesa, proprio ora che con i rincari, le cifre sulle bollette della guerra, questi rincari non si erano mai visti. Si arriva appunto dalla sostituzione delle luci a misure drastiche come spegnere lampioni in certe zone o luci sui monumenti. Questa è una cosa che a Verona centro dovrebbero prendere spunto, cioè dovrebbero prendere spunto da questa amministrazione di Negrar, perché stanno facendo tutt'altro, stanno anzi cercando di illuminare anche gli angoli più bui e inutili, non badando a spese, perché poi se dobbiamo saltare già un altro articolo, il Corso Porta Nuova a brevissimo sarà un progetto di 260.000 euro che rivoluzionerà la scenografia luminosa di Corso Porta Nuova e immagino i pericolosissimi giardini Prada Val, nell'ottica sì di, di risparmiare qualche soldo, ma forse in un periodo lunghissimo, perché i soldi messi per queste opere sono tantissimi. 69 nuovi lampioni per un riordino dell'illuminazione pubblica comunale, più efficienti, sostenibili e soprattutto meno dispendiosi in termini di consumo energetico. Sì, mi sembra un po' una scusa per poter controllarci tutti un po' meglio, come appunto non bastavano gli elicotteri, se non bastano gli elicotteri sotto gli alberi del Pradaval ci pensa
se non c'è la luce comunque. Poi l'elicottero può vedere quanto vede ma...
poco. E quindi andremo a finire chissà dove, anzi forse dove lo riusciremo a vedere con queste nuove luci. È così.
E parlando di green energia che fa risparmiare,
energia buona, quella che non inquina,
parliamo di pannelli solari che verranno purtroppo messi in nuovi punti nella Lessinia. Non si sa ancora bene dove, però dicono che si sceglierà perlomeno delle aree già urbanizzate della Lessinia e non come era stato fatto in passato con i primi, con il primo impianto di Verona nell'84, all'epoca uno dei più grandi di Europa.
È veronese l'impianto.
Era veronese.
Del 1984. Che invece appunto era in zone boschive, quindi lo dicono, non si andrà a disboscare perché andiamo a sfruttare queste zone già urbanizzate, magari qualche area abbandonata di queste cose non urbanizzate, e dicono c'è anche la possibilità di mantenere i terreni utilizzabili per alcune attività tipiche, come ti fa vedere nella foto. A Orsara ci sono delle pecore che pascolano sotto i pannelli. In realtà è una foto che mette un po' tristezza e comunque in realtà non riguarda un impianto della GSM, perché è l'unico impianto al momento che è a base cooperativa delle persone di lì di Orsara, che si sono messe insieme per fare questo pannello e quindi fanno pascolare anche le pecore. Quindi anche si fanno un po' un finto volto green, che seppur finto comunque non è neanche della GSM, viene rubato da altri impianti. Dicendotelo però alla fine dell'articolo.
Non è.
Eravate preoccupati che non ci fosse la solita rubrica degrado. E invece noi non demordiamo, ma soprattutto sì. L'arena non demorde e ci comunica questa altra eroica impresa della polizia locale di Cerea, in una sinergia con l'ufficio stranieri della questura di Verona, perché c'era uno dei innumerevoli immobili abbandonati e tre persone senza documenti, evidentemente in difficoltà abitativa, avevano occupato per un po' di tempi e invece un po' di giorni fa La polizia locale di Cera è intervenuta per sgomberare un immobile abbandonato che era stato occupato abusivamente da tre giovani di origine marocchina che vivevano nell'edificio in condizioni di grave degrado. Poi sempre queste cose per cui
grave degrado,
magari vedono dei sacchetti di spazzature, ma che ovviamente in queste condizioni le persone occupanti devono tenere, perché magari portarle fuori fa venire fuori accertamenti, cose, delazioni e denunce. E niente, il sindaco,
sì, rimanendo il fatto che una volta sbattuti fuori è difficile immaginarsi che la situazione di degrado possa migliorare,
sparirà magicamente.
Esatto. E vabbè, il sindaco Marco Franzoni, che ha la delega alla sicurezza, ovviamente dice: non possiamo tollerare queste situazioni di illegalità, abbiamo sempre agito in questa direzione e sono stati effettuati decine di sgomberi effettuati in questi anni, e i controlli proseguiranno con costanza anche in futuro.
E dovrebbero sgomberare anche la nuova mostra che apre, ha già aperto da pochi giorni, alla stazione di Porta Nuova, che accoglie le opere di Banksy. Il viaggio di Banksy, dice, tra le stazioni ferroviarie d'Italia, arriva in Veneto. Ma lo pagherà il biglietto lui per viaggiare tra tutte queste stazioni ferroviarie? Probabilmente glielo pagano, glielo pagheranno anche un bel po', ti farà secondo noi un bel po', secondo me personalmente farà anche un bel po' di soldi, il che è tutto dire e fa rivedere un po' i modi del noto street artist, che dopo la partenza a dicembre da Milano Centrale e a febbraio da Torino Porta Nuova, ora tocca a Verona la mostra The World of Banksy, The Immersive Experience. Sarà visitabile fino a luglio, fino a fine luglio, alla stazione di Verona. Dice il direttore, penso, della stazione: abbiamo posto l'attenzione sull'aspetto immersivo per far vivere al visitatore la sorpresa di trovare un'opera d'arte per caso da un giorno all'altro all'angolo di una strada che si percorre tutti i giorni per andare a lavoro. Non sono stati riprodotti solo gli stensi da dimensione reale, ma anche i muri e i contesti in cui Banksy ha dipinto i suoi murales più famosi.
Ah, ma che sono riprodotti, quindi non
io
sono
tuttora leggendo ben due articoli continuo a parlare di riproduzioni. Io non credo che siano pezzi originali. Okay. Non sono stati staccati i muri, almeno quello. Che ne dirà Banksy? Non lo so, di certo non è il mio paladino, non è il mio idolo.
Cioè, che è curioso comunque il fatto, ecco, anche questo direttore che dice l'aspetto immersivo, una cosa che compare, poi si sgamano magari uno che fa le scritte sui treni, allora
appunto,
lì ci vuole.
Ragioniamo proprio di dove l'hanno fatta, in una stazione che è un contesto dove appunto writer di fama nessuna bazzicano tutti i giorni, appunto compiono azioni e vengono tutti i giorni ripercossi da grandissime sanzioni penali e non, qui vengono però anche idolatrati dalle istituzioni per farci qualche soldo, immagino. Ci sarà un po' di tutto, tutte le sue opere più famose, un modo per immergersi nel mondo dell'artista di Bristol, nella sua interpretazione della contemporaneità fatta di denunce sociali, economiche, politiche e climatiche. Avremo da fare un po' di denunce politiche, economiche e climatiche anche alla stazione che ospita questa mostra di merda. Ok, restiamo in tema street art. idolatrata da chi ha i soldi e chi di street art non la farà mai, ma dicono wow che bello, il fascino del proibito.
Proibito fino a una certa.
Proibito, consentito, solo se te lo dico io lo puoi fare. E soprattutto in questo caso dove un magnate di merda di Casteldazzano aprirà un hotel dei murales. Chiamato Murales, parafrasando insomma dall'inglese senza muri, sembra quasi
Murales.
Che gioco di parole, wow, wow.
Però i muri ci sono, I muri ci sono.
I muri ci sono e come, tutti dipinti da grandi street artist italiani e non. Ognuno di questi artisti, a ognuno di questi artisti è stata data una stanza, un tema, e gli si è detto vai, tu disegna, c'è una stanza ad esempio sull'Amarone, una stanza, non so perché, dedicata a Federico Fellini, vari sponsor di una nota marca di vestiti, non so perché, insomma gli avrà dato qualche soldo per realizzare questo albergo, e gli hanno detto al povero graffitaro di turno, fai un graffito dedicato a questa marca e niente, è una cosa di dubbio gusto e non so, e non saprei proprio che cazzo dire su questo albergo a tema, se ne aprono sempre di più, come se ci fosse bisogno di alberghi.
Ma l'arte non è nuova come i murales, cioè da tempo, da tantissimo.
Pitture rupestri.
Da tantissimo uguale, ma forse un po' meno. Per realizzarla viene purtroppo finanziata da ricchi che le vogliono nelle loro suite e nelle loro ville. E infatti non si manca di ritrovare anche arti antiche tipo i mosaici romani a Montorio, in questa famosa villa che dovrebbe essere stata di Teodorico, una villa grandissima di 20.000 metri quadrati, la casa di campagna di Re Teodorico,
metà Montorio praticamente,
che appunto comprendeva lì una zona di Montorio. La GSM sta facendo dei lavori per sostituire delle tubature e hanno trovato questo mosaico. Sono tutti molto contenti, Sbuarina è orgoglioso, la soprintendenza dice che è un tesoro, che però noi davvero ne abbiamo tanti, e se scavassimo, ed effettivamente anche così, troveremmo mosaici ovunque. E quindi anche se alcuni residenti vorrebbero che rimanessero visibili o visitabili eccetera, verrà invece probabilmente mappato, segnato in qualche
archiviato
registro, archiviato e richiuso e verrà fatta appunto di nuovo la strada sopra
in nome del progresso.
Comunque in realtà una cosa che viene da pensare è che questo mosaico è ben poco in realtà sotto il livello dell'asfalto, sembrerebbe un metro.
Dalle foto sì.
Metro e mezzo, metti qualcosetta
forse
in più.
Meno, secondo me.
Ma mi ha tanto. E tra l'altro già all'altezza del mosaico alloggiano i tubi della GSM da sostituire. Quindi viene da chiedersi quante volte è stato trovato questo mosaico?
Quante volte è stato scoperto?
Sarà veramente la prima.
E quante volte è stato ricoperto?
È stato scoperto e ricoperto questo mosaico.
E niente, non ci mancherà, veloce veloce, Papa Francesco dice sì alle dimissioni del vescovo di Verona,
e no a
Giuseppe Zenti. Ci mancherà neanche
uno
un po', neanche un po', un nazistone del cazzo, conservatore eccetera eccetera, di un vescovo di merda. E basta.
Anche se rimarrà con noi ancora un po', purtroppo, perché
sì, se ne va ma non se ne va subito.
Spera fino a giugno.
Gli ha accettate le dimissioni con
una formula di
nunca est bibendum.
Con un prunk notunk, cioè infatti va prunk protunk, non c'è il sostituto.
Lui rimane lì, ma spera almeno per pubblicare i suoi studi
memorie
su Sant'Agostino.
Ah, pure uno studioso.
Lui
uscirà in edicola con l'Arena, magari.
Poi apre troppo la bocca per altre cose. Però studiare studia, sì.
E quando muoio io, non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti. Non voglio preti e frati, né paternosti, ma voglio la bandiera dei socialisti. E la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. E la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti, abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato o dai ministri, l'arresto fu ordinato o dai ministri, e questi sono i veri, i camorristi. E la rigira e mai la sbaglia, evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. E la rigira e mai la sbaglia, evviva i socialisti, abbasso la sbirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache e i conventi ed i prelati, le monache e i conventi ed i prelati, perché eran tutte spie e in ciò pagati. E la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. E la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più neanche il papato, non esisterebbe più neanche il papato, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigira la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigira la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando muoio io, non voglio preti, non voglio preti e frati, né paternosti, ma quattro bimbe belle alla mia barella, ci voglio il socialista e la sua bella. e la rigira, la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rotella, rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rotella, rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella.
Allora, da Zenti, Zenti ci lancia un tema che è quello del nazismo, no? Quindi restiamo sui nazisti e andiamo ai casi più eclatanti degli ultimi giorni. Si parla di Cossato e dei post a Berizzi. Si va un po' a scavare, ma neanche troppo indietro. Ai giorni della morte di Maradona, il giornalista ricordò il gol contro le tifoserie razziste. Si immagina, qua non lo specificano, ma si suppone che sia un gol fatto all'Hellas Verona, appunto. E l'ex calciatore replicò, adesso andiamo ad analizzare cosa ha detto parola per parola, espressioni eccessive, ma secondo il G Paola Vacca, in linea, già il nome, non è che era un insulto il nome, Paola Vacca, in linea con il comune sentire. Ah, giusto, espressioni eccessive ma in linea con il comune sentire. E quindi se in passato avrebbero avuto una valenza decisamente più grave, un peso diverso, ai giorni nostri quel pensa che quando morirai tu, forse al tuo funerale ci saranno solo i gatti alla ricerca dei topi, pezzente. Scritto sui social dall'ex calciatore Michele Cossato, rivolto a Berizzi, per il magistrato che ha archiviato la querela per diffamazione a carico dello sportivo, non rappresenta un'offesa di particolare rilevanza. È un fatto di lieve entità. L'intera vicenda connessa alla morte di Maradona è definitivamente terminata. Mi chiedo in quale passato avrebbero avuto una valenza più grave e perché ai giorni nostri è comune sentire. Questa è una
quindi però sembra che a livello legale, se tu dici a qualcuno spero che quando il giorno che tu morirai ci saranno solo i gatti alla cerca dei topi, virgola, pezzente,
si può dire.
Si può dire. Cari amici ascoltatori, se avete da dire qualcosa a qualcuno senza voler essere querelati, questo è un buon esempio di come fare per cavarsela. Sicuramente affiancato da un avvocato di un certo grido.
E magari ecco, non te la prendi forse con uno che conta un po'.
No, sì, forse con i ministri.
La vedo un po' più dura.
Forse non è ancora. Non siamo ancora in quei giorni.
Anche i sindaci, penso. Anche con un sindaco, un consigliere comunale, non puoi dirgli forse. Spero
che
tu
ancora nel linguaggio comune del modo di rivolgersi ai sindaci, no.
Giornalista ancora a quanto pare, invece, però vabbè.
Così è, archiviato, via, prossimo, comune sentire.
E questa mastodontica puntata di BTR, che era anche frutto un po' dell'astinenza che avevamo, che voi avevate nei confronti di questa nostra rassegna stampa stracciata dal cassonetto, si chiude con il solito, l'immancabile, colui che ha un nome e una garanzia.
È lui.
SL2. Lui lo vorremmo lui intervisterà probabilmente il futuro sindaco. Lui
intervisterebbe se stesso ad uno specchio.
Ha già intervistato il futuro sindaco, qualunque esso sia, perché comunque lui ha intervistato tutti. È un giornalista le cui iniziali sono incutono una certa emozione, SL. Ha improntato la sua carriera al sensazionalismo. Fondamentalmente scrive con questo stile un po' torrenziale, ma a volte anche arguto, e su delle cose più influenti, fondamentalmente. E l'intervista di questo giro è a una ragazza, una giovane donna di Verona, che è andata a vivere dove? A Velo Veronese. A Contrada Avanti di Velo Veronese 3V, addirittura in questo
anzi,
sì, 3V, proprio
una
letterazione continua,
quasi ricercata.
Il titolo è sensazionale, ovviamente. La mia vita con 55 pecore e 16 cani, i lupi sono niente rispetto ai corvi. Così,
boom.
Insomma, bam,
Perché ricordiamo che qui l'intervistata è meno rilevante dell'intervistatore.
Perché a noi ci interessano le domande che gli fa, le considerazioni che fa lui. Veronesi, l'Alestino non è un parco giochi. Questo è l'altro titolone che c'è nella seconda pagina dell'articolo. E fondamentalmente, vabbè, è una storia anche interessante. C'è una persona che ha detto: vabbè, senti, a me piace andare a vivere in montagna, voglio allevare le pecore, voglio addestrare i cani, quindi cosa faccio? Mi tengo un gregge di pecore, di una varietà, fra l'altro la pecora brogna, che è tipica della zona del Veronese, che però è, diciamo, quasi in estinzione, nel senso non è più cagata a livello commerciale, quindi una varietà, diciamo, ecco, da salvaguardare in qualche modo. E quindi lui gli fa una serie di domande, gli dice: ma ha cominciato ad allevare prima le pecore o i cani? Al pari, tutte e due assieme l'ho fatto. La pastorizia quassù risale al Neolitico, dal 300 si sviluppò con l'insediamento dei cimbri provenienti dalla Baviera. Fra il XIV e il XV secolo l'alto panno veronese, ottenuto dalla pecora brogna, faceva concorrenza alle lane delle Fiandre dell'Inghilterra per la sua qualità. Esatto! È sul pezzissimo. Per cosa se no faceva che concorrenza? Genialità. Per lo schifo che faceva? No, per la qualità ovviamente. La brogna è sempre stata allevata più per la lana che per il latte e la carne. Quindi lei è una pastora? Questa è la domanda.
Un investigatore privato.
Sai che? E no, invece no. Sono un'agricoltrice, ma per due anni ho fatto anche altro. L'altro mestiere lo definisce con, vabbè, tale Lorenzo di Rovere, l'ultimo grande pastore errante della Lessinia. Ultimo grande pastore errante della Lessinia. E qui c'è la domanda di Lorenzetto: nel senso che è vecchio? No, ha 50 anni, ma possiede più di 600 pecore brogne. Merito suo se nell'ultimo ventennio questa razza è stata selezionata e reintrodotta sulle nostre montagne. E vabbè, tu ti spiega tutti i giri che fa Lorenzo della Lessinia con le sue 500 pecore. Lei che cosa ne fa delle pecore? Le uso, le conta per andare a dormire? No, le uso per lavorare con i cani che vendo a private aziende agricole. Guidano in gregge, sono più da condizione che a guardiani.
E i cani li usa per lavorare con le pecore?
Fondamentalmente sì.
L'economia circolare.
L'economia circolare. E poi gli chiede cosa prova di fronte ai lupi, come reagisce con questa cosa, il pericolo dei lupi. I suoi colleghi hanno ragione o torto a lamentarsi dei lupi? Domanda difficile. Stiamo parlando di fazioni, cittadini, animalisti contro montanari, allevatori. Si spartiscono torti e ragioni. Insomma,
domande un dibattito scomode da
parte. No, un dibattito anche interessante. Insomma, che però non viene valorizzato assolutamente dalle domande. Infatti, poi, secondo lei, quanti lupi sono compatibili con la popolazione? Siamo già al limite, lo dico da delegata della Confederazione Italiana Agricoltori. Qui sostiene che fondamentalmente, secondo lei, i cinghiali sono la preda naturale del lupo, cioè, o meglio, in Europa pare che in Europa il 65% dei lupi abbia come alimento principale il cinghiale, da noi solamente il 6% a causa dei greggi, perché dice è un animale molto opportunista, si può risparmiare la fatica di cacciare, lo fa ben volentieri e chiama lo scemo anche. Perché allevo pecore? Perché è meraviglioso la risposta. Questa ultima attività da hobby è diventata lavoro. Poi gli dice: a Pasqua, e qui la domanda, qui si vede la stoffa del grande giornalista, qua si vede il Pulitzer. A Pasqua i suoi agnelli finiscono al forno con le patate? Per un compromesso etico non li ho mai fatti macellare, li vendo vivi ad aziende agricole private. Che cosa ne faccio? Non ne voglio sapere. Qui, vabbè,
quindi sì, finiscono con le patate.
Qui, vabbè, insomma, si può discutere, insomma.
Non lo voglio sapere, non lo voglio.
No, però dice, non lo voglio sapere, però so che alcuni li tengono come animali da compagnia e gli
alcuni
probabilmente non li tengono come animali da compagnia. Però vabbè, questa è una questione anche molto delicata, non sta a noi dare dei giudizi trancianti su costei.
Che tutti, insomma,
che interessante appunto la scelta comunque di dire non macello le pecore, ma le allevo. Vabbè. Poi cosa che dice? Vabbè, tosa da sole le sue pecore. Dice: lo so fare, ma ci impiego 20 minuti. Quindi mi rivolgo a chi? A una squadra di 5 professionisti che arrivano da tutti i giorni dalla Nuova Zelanda, non proprio da dietro l'angolo. E
tutti i giorni?
No, non tutti i giorni, tutti gli anni.
Ah, ok.
Tutti i giorni no.
Tornano a Natale e poi...
Praticamente è un gruppo che fa 6 mesi in Europa e tosano tutte le pecore del mondo. E ci mettono un minuto a pecora. E si fanno pagare da 2-5 euro. Quindi ognuno si fa i suoi calcoli su quanto rende fare il tosatore di pecore. Se sei professionista, sei neozelandese. E la lana chi va? Insomma, tutte cose che in realtà non ci interessano neanche troppo. I peggiori disagi per un pastore. Sono 3. Primo, il meteo. Secondo, le morie. I corvi sono peggio dei lupi, aprono a beccate il cranio degli agnelli e si mangiano il cervello. Un'immagine, devo dire, abbastanza horror. Roba
Hitchcock
forte.
Impara.
Le volpi rubano i nuovi nati, le pecore anziane si avvelenano leccando le salamandre nei prati. Che, vabbè, cosa che non sapevo, sinceramente.
Da domani tutti.
Interessante, in realtà, è una vita difficile quella dei pastori. E terzo, e qua è anche interessante, la burocrazia. Addirittura, dice Lorenzetto, è che è la burocrazia. E la rincara, era indecisa fra burocrazia e selvatici. Lupi, cinghiali, caprioli che restano impigliati nelle reti mobili e distruggono. Non la sale la malinconia? Ho troppo da fare. Nel fine settimana viene sul mio compagno. Lui lavora in ufficio a Verona, è un dirigente. Siamo insieme da 6 anni. Ferie, svaghi? Siamo stati 2 volte a Luci Cinema.
Due.
Stanno assieme in 6 anni.
Non ti dice quest'anno? Sì. In,
se, ma è una buona media, diciamo. Una volta ogni 3 anni. Cioè...
Filmone,
incredibile. Oh, ma è da 3 anni che non andiamo al cinema. Andiamo. Ma sì, dai.
Ma si guarda tutta la programmazione. Entrano alle 8 di mattina.
Però dice: ma è più divertente andare per funghi in Lessinia. E qua
fanno qualcos'altro.
Sì, sì, sì,
allora.
Sì, sì, sì. No, non è che era. Probabilmente... Però effettivamente se abiti a Velo Veronese a 1000 metri d'altitudine, effettivamente andare a Luci Cinema è un
portandoti
po'.
Portandoti 500 pecore.
Ah,
un
po' c'è anche difficile. Quella questione. E poi, infatti, gli chiede: Lorenzetto, poi gli parte l'embolo biblico. Dice: davvero chi ha 100 pecore ne le smarisce una, le lascia le 99 e va alla ricerca di quella perduta, come dice Gesù nel Vangelo? La
che
domanda che dici:
che cultura,
vabbè,
che
citazione. Hai fatto vedere che vai a messa, bello. Non più, purtroppo. Oggi bisogna evitare che le pecore siano investite dalle auto, che invadano le proprietà altrui, o che i gitanti della domenica ti freghino gli agnelli. Beh, gitanti della domenica che ti freghino gli agnelli.
Mi pare sembra... le baby gang della Lessinia.
Cioè, volendo.
Poi i cellulari ti rubano.
Facendo una battuta,
pecora.
Forse anche politicamente scorretta, i gitani della domenica forse potrebbero rubarti. Non. Scusiamo con tutti gli amici gitani all'ascolto, perché non è uno stereotipo.
Anche con gli
anche
amici gitanti.
Anche con gli amici gitanti. Però ecco, è molto difficile che uno che passeggia in montagna dica: mi prendo un agnello. Questo, guarda, questo agnello me lo porto
sotto la maglietta.
Vabbè, ci sta bene con le patate. No, vabbè. Sa quante denunce si beccano i pastori perché il gregge invade le strade o le sporca? Almeno conosce l'odore delle pecore, caro a Papa Francesco. La risposta di Stefano Lorenzetto. E qua ancora deve metterci in mezzo Papa Francesco.
Su argomenti dice. Interessanti risponde.
E lui dice, e lei dice: comunque tiene testa Lorenzetto. Dice: l'odore dell'ASL mi è più familiare, ci sbatto la testa ogni volta. Ho impiegato un bel po' ad orientarmi nel ginepraio delle norme. Quante tirate d'orecchi. Ogni pecora deve essere graficamente riconoscibile, quindi avere la marcatura auricolare o il microchip, oppure il bollo luminale elettronico. Bollo luminale elettronico che si deposita nello stomaco e non viene mai espulso. Pensa a te, gli mettono un aggeggio nello stomaco. Ciononostante, considererei degradante chiudermi in ufficio davanti al monitor di un PC. E poi qua va avanti di saggezza popolare: chi pecora si fa, il lupo se lo mangia. Un proverbio vero? Sì, spiace ammetterlo. Essere remissivi e trasparenti porta infelicità inaspettate. Vabbè, così. E chiude sul fatto come le appare l'Italia vista da quassù. E dice: l'italiano non ha più il dire che il fare. Mentre qua in montagna, dice, c'è gente ruvida, di poca forma, di molta sostanza. Magari il resto del paese fosse popolato da persone così. Perché dice: la montagna non ti guarda in faccia, non ti fa sconti, ti prende, ti accartoccia, ti sconvolge. E questa, con questa immagine un po' anche poetica, se vogliamo, lirica, chiudiamo la puntata. Anche la stampa ti prende, ti accartoccia, ti sconvolge. Anche noi vogliamo accartocciarla, questa stampa, perché ci ha un po' sfangato i cosiddetti.
Era da un po' che non ci facevamo sentire, quindi
abbiamo rimediato.
Una montagna di contenuti.
Portate pazienza.
Ma torneremo presto con importanti novità.
Alle 2 ricordiamo alle 2 di notte l'appuntamento, restate connessi, attaccati.
Per sapere tutti i produttori di vino.
Esatto.
In ordine alfabetico.
E ovviamente martedì prossimo per la puntata numero 126.